Corpus Domini. Due paroline stringate, direi quasi severe, ma piene di intenso mistero: il corpo del Signore. Questa storia del Corpus Domini è nata in Umbria, siamo fortunati. Era il 1263, quando in Umbria, a Bolsena, nella chiesa di Santa Cristina, arrivò un tale Pietro da Praga, dalla Cecoslovacchia, il quale, celebrando la messa, era continuamente assalito dal dubbio: ma Cristo, ci sei o non ci sei? Ci sei o non ci sei? E questo dubbio lo tormentava tanto che disse: voglio andare a Roma, sulla tomba dell'Apostolo Pietro, perché mi aiuti a superare questo momento difficile di dubbio atroce che mi avvolge. Si fermò a Santa Cristina di Bolsena e lì celebrò la messa. Durante la messa, spezzando l'ostia, da quell'ostia scorgarono gocce di sangue che macchiarono la tovaglia, il corporale, quellino quadrato, scesero ancora le gocce, bagnarono perfino il piedistallo dell'ambone. Pietro, spaventato da questa visione, si affrettò a chiudere la messa in fretta e furia e andò ad Orvieto, dove si trovava il Papa. Il Papa, a quei tempi, veniva o a Orvieto o a Perugia, alle logge di San Lorenzo. Perugia era vicino, no? A Roma. E perché veniva? Veniva per riposarsi, anche per evitare le tante beghe che a Roma c'erano fra diverse famiglie che reggevano i pontefici a quei tempi, per cui si isolavano avendo un po' di pace. Si trovava il Papa ad Orvieto. Pietro andò dal Papa e dice: venga a vedere Santità, perché mi è successo un fatto straordinario. Il Papa andò, constatò de visu con gli occhi suoi e riconobbe un fatto straordinario. E voi sapete che da questo episodio è nata, è sorta questa, la grande cattedrale di Orvieto. Questo Duomo di Orvieto, che è uno dei capolavori della nostra Italia, dei nostri artisti, dove hanno lavorato i grandi artisti, non solo scultori e architetti, ma anche i pittori, il Signorelli, per esempio. Amici, andate a vedere lo spettacolo. Il Duomo di Orvieto è stato elevato al cielo per ricordare il Corpus Domini, fatto che si avvenne a Bolsena, a Santa Cristina. Andate a vedere a Santa Cristina, si può vedere ancora. Ma io vi direi, ma c'è bisogno che Cristo ci dia questi esempi per farci credere? Che faccia sgorgare il sangue dall'ostia? Io avrei paura, amici, mamma mia. Signore, non lo permettere, avrei tanta paura. E infatti, vedete, io confesserei tutto il giorno, ma non ce ne vedrei mai la messa, mi fa paura. Al pensiero che quel pane lì, guardate, sopra l'altare, è il pane fatto dalle nostre industrie, acqua e farina, che alle mie parole, che sono quelle di Cristo, prendete, mangiate, questo è il mio corpo, prendete, bevete, questo è il mio sangue, al pensiero che queste parole di Cristo trasformino un pezzo di pane o un goccio di vino in Lui vivo, fisicamente presente, come voi siete qui fisicamente presenti, mi fa spavento. Io non riesco, mi sgomenta. Fra le mie mani ho un Dio vivo, un uomo vero, un Dio vivo. Amici, è così. Non dovrebbe esserci il bisogno di vedere questi fatti miracolosi. Ma se il Signore ci dà, vuol dire che c'è bisogno. Quando andate a Cascia, un sacro da Perugia, fatevi far vedere il breviario, il libro di preghiere, di quel prete che un giorno, dovendo andare a portare l'Eucaristia a un malato, si dimenticò di prendere la teca. La teca sarebbe quella scatolina d'oro in cui si mette la particola consacrata. Che fece sto prete? Dimenticandosi, prende l'ostia, la schiaffa dentro, il messale, e se ne va. Con molta disinvoltura, direi io, il Signore per dargli una bella lezione, per insegnare il rispetto al Figlio di Dio, cosa ha fatto? Gli ha lasciato l'impronta proprio nel breviario. È impressionante, io l'ho visto tante volte. Fatela vedere. Volete ancora un altro esempio più eclatante? Andate a Lanciano, chiedi. Noi ci andiamo sempre quando andiamo da Padre Pio, al ritorno, andiamo a Basto per mangiare il pesce, andiamo a Lanciano per contemplare il mistero. Amici, a Lanciano c'è ancora un fatto più grosso. Quell'ostia, sotto le parole di Cristo e le mani del prete, diventa un muscolo cardiaco, sa? Vera carne. E voi potete contemplarla a 5 centimetri di distanza. È impressionante come un pezzo di pane possa essere diventato il muscolo cardiaco di Cristo. Hanno fatto tanti studi, anche da poco, gli scienziati, nel corso dei secoli, amici, hanno fatto l'RH, il gruppo sanguigno, tutto, c'è tutto scritto, amici, è la carne di Cristo. Non dovrebbe esserci bisogno di questi miracoli, perché noi crediamo, non perché vediamo, non perché tocchiamo, ma crediamo perché Lui l'ha detto, Gesù, avete sentito? Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha, notate questa parolina, verbo all'indicativo presente, non dice avrà, no, qui, ha la vita eterna. Cristo, Eucaristia, ci trasforma questa vita nostra, piccola, temporale, in vita eterna. Lo sapete voi che ci sono dei santi, delle sante, che sono vissute per tutta la vita con l'Eucaristia senza alcun cibo? Pensate, la Beata Emmerich e tanti altri santi si nutrivano solo dell'Eucaristia, di Gesù e Eucaristia. Amici, chi mangia la mia carne rimane in me e in Lui. Cristo che si identifica con noi. Ma ci pensate, quando ricevo l'Eucaristia, io metto nel mio cuore il Dio infinito, metto l'Eterno, è un Dio che si fa tempo, è un Dio che si fa carne, è un Dio che si incarna ancora nel mio cuore. Che mistero! E noi che questo mistero lo abbiamo svenduto. Voi non guardate qui nella nostra chiesa dove c'è sempre tanta gente. Quanta gente oggi non andrà alla messa? Quanta gente oggi spende la messa per una passeggiata a Piano di Bastiano, per una camminata nel percorso verde? Quanta gente oggi spende la messa per andare al Trasimeno? Quanta gente prende la messa per andare al Vettore, le scampagnate del Vettore a Castelluccio? Quanta gente perde la messa, le donne soprattutto, perché durante la settimana lavoriamo e tocca struffare, la domenica è giorno dello struffo o del bucato. Povero Gesù Cristo, l'abbiamo svenduto per un piatto di lenticchie. Ma ci pensate, amici, quando io celebro la messa, qui davanti ai nostri occhi, Gesù ripete l'ultima cena, la ripete. Quando io celebro la messa, Cristo torna in croce e risorge. Che vi dico dopo la consacrazione? Mistero della fede. E voi cosa mi dite? Annunciamo la tua morte, oh Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Ma non è una favola, è una realtà. Cristo che muore non più versando sangue sull'altare, ma veramente, e risorge davanti ai nostri occhi. Ma se potessimo vederle queste cose, io non so se voi abbiate fatto esperienza nelle chiese protestanti, io le conosco tante. Quando ero giovane viaggiavo al nord, fino alla Finlandia, sono andato in Norvegia, Danimarca, no? E quante volte sono entrato in chiese protestanti dove non c'è l'Eucaristia, perché i protestanti non hanno l'Eucaristia, hanno la cena, il ricordo, ma il ricordo non è la realtà. Sul mio tavolino c'è la foto della mia mamma, dei miei cari, ma quella foto non è la realtà, è un simbolo. Per loro è un simbolo. Lutero, pensate, Lutero scrive: ho sudato le sette proverbiali camicie nel dover interpretare quel esti, greco, è, dando il significato di rassicura, simboleggia, ma non ho potuto, troppo forte questa parola, esti, questo è il mio corpo, Amici, ci pensate? Le chiese protestanti, io sono tante volte, io senti tanto freddo, un freddo spirituale interiore. Sì, c'è un bel Cristo ligneo del 400, è un'immagine. C'è una bella vetrata, sì, ma è un ricordo. Ma Cristo non c'è. Amici, quando voi entrate, guardate là che c'è, guardate che c'è. Quella lampada accesa è il simbolo che vi annuncia, Cristo è presente, è in casa. È come al Quirinale quando c'è la bandiera, c'è il Presidente della Repubblica, è uguale, Cristo è presente. Ma ci pensate? Le nostre chiese che talvolta sono diventate assemblee di chiacchiere. Guardate le chiese del Medioevo, le chiese di stile gotico-romanico, con la loro penombra, quel senso di mistico, no? che ti coinvolgeva nella preghiera. Le chiese moderne sono diverse, ma non per questo devono diventare assemblee di un linguaggio cianciato. Deve essere il luogo di ascolto della parola di Dio. Sile ante verba, diceva Agostino, ut crescat verbo, tacciano qui dentro le parole degli uomini, perché cresca la parola di Dio. Qui si ascolta solo la parola di chiunque di Dio. Fuori parliamo da fra noi, qui no, qui è Dio che parla. Amici, nel secolo III, ad Algeri, in un piccolo paese chiamato Abitene, era il tempo della persecuzione degli imperatori contro i cristiani. Sapete che essere cristiani significava commettere un delitto di Stato, perché l'imperatore si era autoproclamato divo, re, Dio. I cristiani non hanno mai proclamato l'imperatore Dio. Noi abbiamo Cristo come Dio. E si radunavano nelle case private per celebrare l'Eucaristia. Non c'erano le chiese. Una soffiata alla polizia invia i poliziotti in questa casa, che sorprendono i cristiani, erano circa una trentina, a celebrare la messa. Fermi tutti! E chi si muove? Cosa state facendo? Celebriamo l'Eucaristia. Ma voi non sapete che è proibito dall'imperatore? Siete soggetti alla morte? Sì, lo sappiamo. Ma incatenati, vengono condotti alla morte. O ad metalla, o ad bestias, o col taglio della gola, o essere mangiati, divorati al Colosseo dagli animali, dalle tigri, dai leoni. Uscendo incatenati, i nostri fratelli cristiani videro una bambina che era del loro gruppo, ma che non ha potuto essere presente. Fece fermare il corteo destinato alla morte e disse alle guardie: stop, anch'io sono di questo gruppo, anch'io sono cristiana. Ah sì, qua, anche tu. L'ammanettarono e andarono alla messa, andarono a morire. E le guardie gli dissero ancora: ma chi ve l'ha fatto fare? Ma perché siete condannati a morte per una cosa così? Amici, vorrei che a voi rimanesse questa risposta. Risposta: fine domenico vivere non possumus. Senza la domenica non possiamo vivere. Ma non domenica al modo di oggi, weekend, festa della passeggiata, della sciata, della mangiata. Sì, domenico, dominus, domenica è un aggettivo latino. Dies Dominica, giorno del Signore. Ora, un giorno di domenica senza l'Eucaristia, ma non è giorno del Signore. I nostri cristiani andavano a morire. Sine Domenico, vivere non possiamo. Senza la domenica non possiamo vivere. Meglio morire. Diceva Padre Pio da Pietrelcina, è più facile che il mondo si regga senza il sole, finché è possibile, che non senza l'Eucaristia. Amici, finché ci sarà un prete che le darà al cielo l'Eucaristia, state tranquilli, il mondo non finisce. Oggi vorrei invitarvi a pregare per i sacerdoti. Siamo rimasti così pochi. Pochi, anziani e malati. Cristo non abbandona la sua Chiesa, state tranquilli. Forse è un momento di prova. E la prova verrà, ve lo dico io oggi dall'altare, verrà una grande prova per la Chiesa, grande prova, per cui Cristo ci dirà, beati quelli che persevereranno sino alla fine nonostante tutto, e ne vedremo delle belle, delle brutte, ribellioni contro il Papa, poi Satana si è scatenato in tutto il mondo contro il Pontefice. Amici, non vi preoccupate, la barca di Pietro non affonda. Cristo ha detto, et porte inferi non prevalebunt, e le potenze dell'inferno non prevarranno, perché Cristo è al timone della barca, è Lui che guida, e noi nonostante le tempeste di oggi non affonderemo, anzi, ieri abbiamo celebrato il 30° anno dell'apparizione della Madonna Medjugorje, la fine del mondo, non so se c'erano milioni di persone, sentiremo i miei amici, ma torneranno dopo domani. Amici, la Madonna ha detto a Medjugorje, qui si conclude Fatima, pensate, qui, Medjugorje, quello che ho detto all'inizio del secolo XX avrà qui la sua conclusione. E la Madonna ha detto a Fatima, belle parole, infine il mio cuore immacolato trionferà. Amici cristiani, statene certi, donne che mi ascoltate, che avete generato i vostri figli, quando avete dato alla luce i vostri figli non era una passeggiata, avete sofferto, ma il vostro dolore si è tramutato in gioia essendo nato il vostro piccolo, e così sarà di questo mondo. Questo momento di storia difficilissima è il momento del parto, siamo nell'angoscia più profonda, i dolori del travaglio, ma la Madonna ci ha promesso, io vi porterò, vi traghetterò verso un'era felice in cui il mio cuore immacolato trionferà. Statene certi, la Madonna l'ha detto e la Madonna lo farà.